Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Deo Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Spirito di luce, di comunione, di carità e di pace, scendi su di noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dato che adesso è la condivisione del fatto, toccherebbe a voi. Dico due o tre cosettine, anche lui dice la sua.
Vuole dire la sua.
Perché stavo guardando, dato che siamo a San Lazzaro, ho buttato un occhio sui titoli di San Lazzaro. E così mi è venuto in mente di guardare, per esempio, avevamo citato la confessione, quello che già visto stamattina, che è stato fatto qui, e poi la scelta della povertà volontaria nella divina volontà, a proposito di mollare i fronzoli orpelli così inutili, pesi vari, e poi la comunicazione nella divina volontà, che si collega molto a quello che dicevamo stamattina, che dobbiamo appunto essere gloria di Dio e dobbiamo essere visibile gloria di Dio, allora comunicarla. E poi ho visto, che bello, quel messaggino che c'era della comunicazione, vale la pena di rispolverarlo su poche righe, e diceva: figli del divin volere, raddrizzate i sentieri tortuosi e fate brillare sulla via diritta il sole della verità. Tutta la vostra vita sia comunicazione, trasparenza della vita che vi abita, richiamo dell'amore che vi ha conquistato. E quindi gloria. Nel vostro grembo, come in Maria, trovi spazio l'umanità intera, che sia nutrita attraverso di voi col cibo divino, il sangue dell'agnello, della divina volontà. Vi benedico, siate benedizione, ve lo ricordate, cioè sono un bello memoria. E poi ho trovato molto interessante la pazienza. Vi ricordo, è stato fatto un ritiro sulla pazienza, sul valore della pazienza, sugli effetti della pazienza. E poi non restringere a pochi quello che puoi dare a molti, e questo sempre per la potenza della divina volontà, che proprio per sua natura non può fare cose piccole, ma solo cose enormi per tutta l'umanità. Poi bussatevi, sarà aperto, e vedete l'incontro sull'Eucaristia. Le cose vive e le cose morte, a proposito del fatto che siamo vivi veramente e tali possiamo rimanere solo nella volontà di Dio, perché se no, se siamo nella nostra volontà, siamo già morti, no? Se non abbiamo consegnato al Salvatore la nostra vita, chi è capace di conservarsela e di salvarsela? Nessuno. Quindi, o è consegnata, oppure sembra che ci sia, ma c'è più. E poi, bello, e poi abbiamo fatto anche la paura. Vi ricordate? Tutto molto interessante, perché la paura era proprio uno dei mezzi che usa di più il nemico per tenerci in pugno. La paura, lo ricordate, è un piccolo promemoria, però mi sembra importante, anche perché la mamma dice: deponete paure, lo metto in prima fila, pigrizia, incredulità, eccetera, eccetera. Ma prima di tutto deve porre le paure, perché se hai paura di qualcosa, di qualunque cosa, il tuo pensiero fisso è lì, la tua attenzione è lì, diventa dominante, no? Diventa totalizzante, tu non riesci ad allargare il tuo orizzonte perché c'hai il pensiero fisso in quella cosa o persona o situazione o vatte la pesca che ti fa paura e ti tiene il pugno nemico con la paura, ti toglie la libertà. Per cui è molto importante non avere paura di niente, ma d'altronde se vi fidate di me, figli miei, no? Torniamo al discorso, non possiamo avere paura, perché il Signore è venuto a liberarci prima di tutto dalla paura, dalle catene di qualsiasi tipo, quindi dalla paura delle malattie, della morte, del domani, di tutto quello della povertà, di tutto quello che volete voi. Noi non possiamo aver paura di niente. Se scegliamo la paura è affar nostro, che il Signore non è per farci paura. Questo allora mi sembrava bello, molto velocemente da ricordare. E poi volevo dire una parolina che ci ha detto Maria al santuario quando siamo stati a casa Pesenna. Di a tutti che stiano attenti in costante attesa di Gesù. Questo è stato un messaggino della Madonna. E io dico, ma Gesù non è già qui con noi? Perché sempre lo dice, no? E la mamma dice, e tu allora perché lo aspetti con tanta nostalgia? Io per il compimento del regno, è vero, è questo che aspettiamo. E Maria ci dice così lo aspettino gli altri costruttori. Gli altri costruttori siamo noi, siete voi in questo caso, dentro tutti, quelli che sono impegnati a costruire il regno. Va bene, poi c'è un bacio sul cuore di ognuno, mi sembra bello dirvelo. Così, questo. Questa piccola introduzione. Questo è il momento della condivisione e quindi se ci sono delle domande, delle sottolineature, delle luci, perché lo spirito è uno, non si esprime mica solo attraverso di me o del padre o... si può esprimere attraverso chiunque.
Eccomi.
Deponiamo le paure al creatore e non andiamo in giro a mettere le paure oppure a dire le paure nostre ad altre creature. Deponiamo tutto al creatore.
Alleluia. Bene, tocca a voi, se no io vi guardo, vi voglio bene.
A proposito delle distrazioni del mondo, no? Che ci danno morte, a proposito delle distrazioni delle cose del mondo, no? Che ci danno la morte, che ci fanno vivere noi nella divina volontà, no? Come dobbiamo conciliare noi che cerchiamo di...
No, dobbiamo conciliare
niente. No, dico come fare allora?
Cioè, perché è proprio cercare di conciliare
che
ci vuole,
però come fare in un contesto familiare, no? In cui ci sono magari dei figli, certo, altre persone che comunque seguono le cose del mondo, pur essendo bravi, pur seguendo il Signore, i comandamenti, non so, i sacramenti, però nel momento in cui uno di noi che cerca di seguire in fondo questo cammino vuole fare a piedi, diciamo, logicamente nel momento in cui vede tante cose intorno e vede confusione, come a me caro, quando io vedo confusione cerco di non di isolarmi, comunque di togliermi dalla confusione, magari questo viene percepito. Ecco, tu come fai?
Allora non smettiamo,
non so se mi sono
scelta, sì, è chiarissimo tutto, non smettiamo di amarli, ovviamente.
Vabbè, questo sicuramente,
questo sì, perché se si sentono rifiutati è finita, no. Il Signore non rifiuta nessuno e neanche noi, no, quindi continuiamo,
beh,
ad amarli,
continuiamo ad amarli, se lo condividiamo il loro comportamento,
certo, no, ad amare quello che fanno, ad amare le creature, ci mancherebbe altro, ad amare le creature,
per esempio delle vie che loro seguono,
noi possiamo dire quello che è il nostro pensiero, però quando, l'abbiamo detto tante volte, quando non possiamo dire, possiamo dire al Signore per loro, possiamo pregare, possiamo rimanere comunque in pace, e quando possiamo esprimerci, ci esprimiamo, ma senza astio, senza cattiveria, senza essere contro. Quando diciamo a una creatura che quello che sta facendo eccetera è sbagliato, non è perché siamo contro di lei, ma che siamo per. E ti dico questo che fai è brutto, non perché sono contro di te, ma perché ti voglio bene, allora te lo dico, così spero che, ecco, cosa sta meglio.
A volte pensi è meglio non parlare proprio, aspettare, magari, con pazienza.
A volte non si può parlare perché non ci sono le condizioni. Noi dobbiamo diventare santi noi, ce lo diciamo tante volte. Tu vuoi sempre anche altri, vogliamo che gli altri cambiano, che gli altri facciano, che gli altri si santifichino. Siamo noi che dobbiamo cambiare, santificarci, lasciarci santificare dal Signore. Cioè, è questo che poi coinvolge anche gli altri. Non si parte dagli altri, si parte dal nostro cuore, dalla nostra vita. La nostra vita, diceva il Signore anche in un messaggio, la nostra vita nella divina volontà, se riusciamo a viverla, anche senza fare niente di visibile, ovviamente, di azioni, di gesti, fa. Nel momento in cui tu sei nella divina volontà, stai già facendo. Perché vuol dire che sei col Signore. Nel Signore è tutto quello che sta facendo lui va insieme. Più di così non puoi fare. Quindi la cosa principale è essere. Poi c'è anche l'azione, la parola, tutto quello che lo spirito che ci guida suggerisce di volta in volta.
E poi il Signore fa.
Eh certo, altrimenti se noi ci viene in mente di volere, di pretendere, perché poi diventano pretese, no? Di pretendere dagli altri è un disastro, perché ci mandano giustamente a quel paese e tranquillamente ci andiamo, perché non abbiamo diritto di pretendere. Neanche il Signore pretende, guarda con che dolcezza, con che libertà ci consente di fare purtroppo anche il male. Eh sì, perché ce lo consente. Poi dopo ci si ritorce contro, d'accordo, purtroppo se ce lo scegliamo, però non ci viene impedito. Siamo liberi, questa libertà è un dono sconfinato da usare bene, perché prima di tutto chi ci guadagna, per virgolette, siamo noi, ma poi è un bene per tutta l'umanità. Allora comprendere questo è importante, e non partire da quello che sono gli altri, da quello che fanno, da quello che dovrebbero fare, da come potrebbero essere. Se lui fosse, allora io, se stesse zitto, chissà come divento santa, invece parla, pensate. Questo non è così. Se sto zitta, chissà. Se prego e sorrido, forse. E questo il cammino è questo. È duro, è faticoso. No. È faticoso come tutte le cose quando ci si deve entrare, quando ci si allena, quando si comincia, sì. Perché no, non c'è l'abitudine, non c'è. Anche se cammini e non hai mai camminato, fai 200 metri, fa male le gambe. Ma se cammini tutti i giorni, e ti fai la tua scarpinatina che fa così bene anche alla salute, e non ti fanno male i muscoli dopo. E poi diventa un'esigenza addirittura, no? Oggi non ho camminato, ho bisogno di così. Per cui si può dire che è difficile, sì, ma si può dire anche che è semplice. Tutto dipende da come ti poni, da che cosa scegli, che cosa metti in cima. Che cosa hai capito che vale più di tutto per te, prima di tutto? Perché noi non ci mettiamo da parte, eh? È importante quello che è per me. È importante. D'altronde il Signore ci vuole far santi, mica chissà per che cosa. Certo, Lui è contento perché ci ama, però è per noi, siamo stati creati per la felicità, per essere. Persino nel Vecchio Testamento, no? Ascolta Israele, questo, perché tu sia felice, non per chissà che cosa. E tutti vogliono essere felici, però ognuno pensa di esserlo seguendosi i suoi viottoli per conto suo e non incontra la felicità. Non la incontriamo perché non è lì, non la incontriamo perché non c'è, no? Non perché non siamo stati capaci, bravi, per magari qualcun altro invece, no, perché non è lì, non c'è. C'è l'illusione, c'è chiacchiere. Per cui le nostre famiglie, certo, ognuno c'è il suo cammino, c'è chi ha deciso di fare un cammino, c'è chi magari arriva dopo, c'è chi non ne vuol sapere, tutte le famiglie sono così. Ma noi non possiamo essere condizionati, allora siccome io non posso fare niente, no, no, io posso fare il cammino che il Signore mi offre, comunque lo posso fare, anche se intorno a me è pieno di lupi mannari, anzi, mi aiutano a camminare, se mi fido del Signore, se mi fido del Signore più lupi ci sono, più cammino, come pecora in mezzo ai lupi, vi mando come pecora in mezzo ai lupi, ma non vi mando soli. Questo è importante. E se siamo pecore, ci ricordiamo, possiamo contare sull'aiuto del pastore bello, che lupi non ce l'ha.
Ce l'aveva a fianco il pastore bello.
Ma se invece diventiamo lupi, sull'aiuto del pastore bello non possiamo più contare.
Il pastore bello è uno solo.
Per cui è importante non avere paura di essere pecore camminando col pastore bello e non aver paura dei lupi, perché comunque c'è chi ci difende.
È bello stare in questo recinto perché ci sono due pastori oggi, chi meglio di noi.
Ma guarda che non è un recinto.
Vabbè,
e questa no, mi viene in mente questa cosa perché il Signore un po' di tempo fa ce l'ha detto. Ha detto: presto non ci saranno più recinti dove vi potrete rifugiare, no? Non so se vi ricordate, però la forza, tutto quello che occorre sarà dentro di voi, e quindi se ce l'abbiamo dentro non abbiamo bisogno degli steccati in giro con le sentinelle col fucile in mano, perché ce l'abbiamo. Per averlo dobbiamo acquisirlo, no? E sappiamo con quali mezzi. Ecco che arriva
il pastore.
Ecco che arriva il pastore bello che mi ha mollato qui da sola, ma sola non sono, e quindi
da tanti anni fa diceva: affrettatevi a mettervi sotto l'ala protetta dell'amore.
Certo.
Ed è stata una delle prime cose così dirompenti per noi che non sapevamo dove mettere il naso.
L'amore è ancora, lui l'amore. Ti metto al corrente che abbiamo fatto un piccolo excursus su tutti i temi di San Lazzaro, from memoria.
Così,
no? E niente, poi adesso c'era qualche domandina e questa condivisione, no? Allora,
scusa, collegandoci a quello che diceva la signora, quello che diceva te anche voi, noi abbiamo fiducia nel Signore, io almeno ho pienamente fiducia nel Signore, so che è Lui il mio mondo. Però perché quando ci sono gli ostacoli, che sono queste persone che nell'ambito familiare, crolli, cioè.
Ecco, vuol dire che la fiducia non è proprio quanto dovrebbe fiducia, essere.
Perché io nel momento in cui crollo mi rialzo, però crolli, ecco, crolli. O perché forse ti dico, danno colpa a te di qualunque cosa, cioè sei diventata tu la colpa di tutto, anche se una cosa non va bene.
Entri nelle beatitudini. Più di Gesù, chi è stato accusato più di Gesù, ingiustamente? Se lui è la via, se lui è il maestro, se hanno trattato così l'erba verde, che sarà dell'erba secca, del legno secco, dice il Signore, no? Allora è importante non scandalizzarsi nelle prove, perché se ci scandalizziamo delle prove, ci scandalizziamo della croce. E invece Gesù dice: beato chi non si scandalizza di me. E chi lo vuol seguire lo sa che non è arrivato a quella splendida luce della risurrezione alla quale lui destina tutti i suoi seguaci. Non c'è arrivato in carrozza, i cavalli bianchi non c'erano e non ci sono neanche per noi, non ci sono neanche per noi. Ora, i cammini sono diversi, ci sono stati i martiri, ci sono quelli che per dare la vita vuol dire mettere la testa là, no? Come Giovanni Battista, ma a noi magari non è chiesto di mettere la testa sotto, però di dare la vita sì, in che maniera di dare la vita? Di spenderla a servizio della gloria di Dio, a servizio dei fratelli, che alla fine poi è ancora anche servizio nostro, perché facendo questo servizio noi, servendo, arriviamo al palazzo del re, dove comunque serviamo il padre, ma non siamo servi, siamo figli. È importante questo, eh? I servi riceveranno una mercede per quello che hanno fatto, ma i figli hanno parte col padre. Tutto quello che è del padre è mio, se sono figlio. È importante questo, però, ma non posso saltare la croce. Non, ci provano in tanti, soprattutto nella New Age, che vorrebbero gli ideali del cristianesimo, quelli finali, però facciamo un ponticello che alla croce ci saltiamo sopra. Ma non è così, non è così. La via della gloria passa dal Golgota, ognuno il suo. Che se lo scali in braccio al Signore è un conto. Con le sue difficoltà, con le sue sofferenze, non possiamo negare che abbiamo le difficoltà e le sofferenze, sarebbe assurdo, diventeremo dei fantasiosi utopistici. No, non è così, ci sono, però come si vivono diversamente. Che le difficoltà e le croci ce l'hanno, tutto il mondo ce l'ha, anche gli atei ce l'hanno, no? Non è che sia una prerogativa del cristiano aver la croce, la prerogativa del cristiano è abbracciare la croce insieme a Cristo, vivere la fine in fondo e vedere la gloria. Questa è la grossa differenza. È chiaro?
Ammazzate il cane.
Non ne vede. No, tutti ce l'hanno. La vita è lunga, no? Prima o poi le croci sono per tutti, in un modo o nell'altro. Poi dipende da come la vivi, chiaro.
Può essere il modo di accettarlo che è diverso, di accogliere che è diverso, ma ci sta sempre. Ma come diceva Massimo, io lo dico sempre questa cosa qua, uno quando dice, Gesù proprio ieri mi parla, l'altro ieri, no vabbè, no, era la messa nostra, perché ieri, l'altro ieri abbiamo celebrato San Lazzaro, no? Quindi il Vangelo era quello proprio nostro, proprio loro veramente, ce lo siamo rubati noi, perché è della messa della liturgia ambrosiana. L'abbiamo rubato, che noi non abbiamo la messa propria, insomma. Oh, ma io parli tu, come fa? Io tu e cane. E allora diceva la Bibbia, dice, chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E loro pensavano, ma ogni marito pensa alla moglie e ogni moglie pensa al marito. Senza pensare per ognuno a se stesso che è croce per l'altro, quindi e senza pensare che questa croce che dobbiamo prendere ogni giorno, non una volta sì e una volta no, perché Gesù non lo dice un giorno sì e un giorno no, ma ogni giorno, è già il fatto di rinnegare se stessi, se fatto bene, diventa una croce, diventa qualcosa che... Pensate che Santa Teresina si è fatta santa come? Non è che ha avuto chissà quali grandi cose, eccetera, eccetera, ma si è fatta santa facendo bene il proprio dovere ogni giorno, cioè con le piccole cose. non è andato in missione ed è patrono delle missioni. La vogliono fare, già il dottore della Chiesa. E non è che ha scritto chissà che cosa, ha scritto solo l'autobiografia e basta, qualche poesiola, così. Quindi pensate un po', santa, dottore della Chiesa, patrona delle missioni, facendo bene il proprio dovere quotidiano. Se ognuno di noi comincia a fare bene il proprio dovere quotidiano, in unione a Gesù, capovolgiamo il mondo da così a così. D'altronde non può essere altrimenti, perché qua ne siamo tanti oggi. È chiuso. Pensate, 12 persone erano e hanno cambiato il mondo, hanno stravolto il mondo, no? Sempre con la presenza di Cristo, giustamente. Noi siamo così tanti e non riusciamo a capovolgere il mondo. Come mai? Dobbiamo chiederci. Sì, che lo stiamo ricordando, però ecco, non come in quel modo lì, da essere punto di divisione, no di impedimento. Noi dobbiamo impedire niente a nessuno. Cioè nel senso che prima e dopo, da quel momento è cominciato il prima e il dopo. Noi non stiamo né nel prima e né nel dopo.
Siamo nei tempi della comodità.
Siamo nel durante. Perché Dio è eternità. E in Dio non esiste un prima e un dopo. E nel divin volere non esiste un prima e un dopo. No? Ma siamo nell'eternità. E allora stando nell'eternità, vedete come tutto acquista un senso diverso. Anche la croce stessa. Anche la stessa croce, e anche chi dice di non averla, ma c'è la croce, il momento, il modo di affrontarla che è diverso, ma la croce ci sta.
Posso dire una cosa? Forse dico una
cosa. Un attimo solo. Se tu accogli con amore tutto quello che la giornata ti propone, che il servizio al bambino, alla famiglia, eccetera, eccetera, che per un altro magari chissà come pesante, chissà che crocione, che non la senti proprio. Cioè questo è anche importante. Cioè la croce c'è, ma a volte non si fa sentire, perché quando la accogli con amore è come se scomparisse, non pesa. Nel momento in cui è come la diga, l'acqua scorre, ovviamente, nel momento in cui tu metti, vedi che fa resistenza e succede un disastro, no? Perché? Perché è impedito lo scorrere della corrente, ma se scorre la corrente divina e non ci metti degli ostacoli, non te ne accorgi, no? Non c'è questo impatto, questa fatica, questa... Vero?
Quindi non bisogna sentirsi in colpa?
No, assolutamente no! No. No. Non bisogna uscire e correre a comprare una croce perché non ce l'ho.
Scusa, ma io volevo dire una cosa, può sembrare un'assurdità, proprio parlando delle croci. Io i momenti più forti della mia vita, più che ho sentito forte di più, è stato proprio nei momenti dolorosi, quando proprio la croce diventava pesante. Io mi sentivo più forte, più... Ecco, la croce non mi ha mai abbattuto, mi abbatte la normalità della vita. Ma...
cioè, fatti sentire.
Più fatica a vivere la quotidianità che i momenti forti e che mi ho attraversato parecchio. Però poi dico, ma io sono normale. Perché io
però scusa, Isabella, la divina volontà non passa attraverso i momenti straordinari, ma passa proprio attraverso la porta strettissima, ci diceva il Signore, di ogni attimo del quotidiano, quello che può sembrare banale, ma che non lo è più col Signore, che potrebbe essere noioso, ma non lo è più nel Signore, quell'attimo del quotidiano in cui tu abbracci, ami, vivi quello che devi fare da tuo. Il tuo servizio alla vita, alla famiglia o quello che è, e lo fai in comunione col Signore e con amore. È questa la via della divina volontà. Non sono i momenti eroici, anche di sofferenza o di dolore, che anche quelli magari possono esserci e possono servire sicuramente a fare dei passi, però quei passi lì, stranamente, paradossalmente, sono più semplici. E lo stai confermando anche tu, i passi che possono sembrare più difficili sono proprio quelli, quei passetti quotidiani uno dietro l'altro, e ognuno lo metto nelle orme che Gesù ha lasciato ben visibili sulla terra.
Aspetta, aspetta, perché
siamo in tanti.
Magari quelli nuovi. No.
Coraggio. C'è lei che vuole dirti qualcosa.
Io
la colonna.
Ma non sentiamo niente.
In giornata, però, perché non è che stiamo qua.
Magari quelli vecchi. Gianni. Gianni, fatti sentire. Anzi, vieni.
La difficoltà che io, per esempio, invece trovo, no? Di relazionarmi a Gesù, nel senso che noto che c'è tanta differenza tra me e lui, tantissimo, no?
Meno male che l'hai notato.
Allora, però anche in questo sono contento, infatti, di Cristina mi ha fatto grazie di capire questo, perché io invece non era così. Ma proprio con questa difficoltà davvero di abbandonare ciò che è vecchio, ciò di cui comunque mi fa soffrire, no? E fa soffrire anche il Signore. Questo è che a volte non riesco, tra virgolette, ad accettare di ancora restare con questo marciume, di portarlo dietro.
Mettilo giù. Cosa ti devo dire? Come si fa? Si prende e si mette giù, ma soprattutto, scusa.
Metterlo giù è ovvio, no? Perché? Però non si mette giù e basta. Si deve sostituire con altro. Perché se partiamo dalle cose alle quali dobbiamo, per virgolette, rinunciare, e questo no, quell'altro non devo, quell'altro non posso, diventa difficile e pesante la vita. Invece no, faccio delle scelte volontarie e consapevoli nella direzione del Signore, scelgo quel bene, scelgo quell'ispirazione dello Spirito, scelgo quel cammino, scelgo di guardare a Lui ed essere raggiante, di non tenere la testa nella sabbia ma di tenerla in cielo, con i piedi per terra. Facendo queste scelte il vecchio cade. Ma non puoi, adesso tiro fuori tutto il vecchio così poi metterò il nuovo, no? Perché rimane un vuoto, e il vuoto tu lo sai che dopo viene, se ne va uno spirito e tornano sette, adesso non lo so se il numero è giusto. Cioè, noi dobbiamo sostituire, dobbiamo mettere tanto bene e bello, quando accendi la luce, più è forte il raggio della luce, e più la tenebra se ne va da sola, non è che la devi rincorrere per scoparla fuori dalla finestra, esce, perché la luce l'ha buttata fuori, e senza fatica. Però se metti lì un lumino del cimitero, si vede qualche cosina, ma non illumina tutto. Allora, far entrare più luce possibile. E nutrirsi con quella luce, e guardare attraverso gli occhi del Signore guardare nella luce, vedere nella luce, scegliere nella luce, allora tutto quello che è tenebra a un certo punto non trova più spazio in te. E quando la cerchi non la trovi più, non la cercare. Perché se ne va. Se ne va è perché è illuminata. E lui non c'è da fare tutta questa battaglia. C'è da scegliere continuamente, continuamente, ma continuamente vuol dire continuamente. Padre Mario ce lo ricorda spesso, questo costante e continuo. Perché se è un'alternanza, allora la fatica è micidiale. È il risultato misero. Non vale la pena di fare una fatica così e non farla in continuo. Perché diventa che non c'è più paragone fra la fatica e l'esito della cosa. Allora bisogna vigilare. Mi viene in mente quello che diceva il Papa. Vigilare vuol dire compiere qualunque azione in questo momento come se la compissi sotto gli occhi di Dio. Cosa che in effetti è, che ti vede. Questo già ti dà una bella scorpicciata, no?
Volevo sapere una cosa, c'è una differenza di dire faccio la volontà di Dio e di volere, o è la stessa cosa?
No.
faccio questo perché la volontà di Dio e poi di Dio, non ho ancora capito questa grande differenza, più mi sembra la stessa cosa, insomma. No.
La cosa bella è che tutti quanti, chi capozzia da parte, chi dice no, però in pratica non è che poi è così, eh? Quindi è inutile, ognuno si fa maestro di se stessa, state zitti che è meglio. Cercate di vivere la volontà di Dio, fare la volontà di Dio, è quello che noi diciamo molte volte pure a Napoli, no? Siamo al tavolo dei Dici, eh? Una cosa passiva, una cosa che accettiamo, una cosa così che portiamo sulle spalle come una grande croce, che sia fatta la volontà di Dio. Non ci posso fare niente, perché quella è, sia fatta la volontà di Dio. Sembra quasi che stiamo, che ne so, portando il Padre Eterno sulle spalle. Vivere invece è diverso, perché vivere vuol dire vivere della stessa vita di Dio. Vivere con la stessa volontà di Dio, che non è più la mia volontà, ma è la volontà sua. E quindi non è più passiva, ma è attiva, perché sono anche io in mezzo. Sono stato io che ho rifiutato, ho abbandonato la mia volontà, no? Per donarla completamente a Lui, affinché Lui mi possa donare la sua. È uno scambio che avviene, non è un'accettazione passiva. E questo avviene nel momento in cui il Signore fa questo dono. Questo lo dico perché molte volte si sente dire ma devo aspettare che arrivi il dono, che... No, non bisogna aspettare niente. Che il Signore lo vuole donare, lo vuole dare questa cosa a tutti e subito, senza perdere tempo. E cioè è logico che poi sarà la conoscenza a crescere, no? La stessa cosa di quello che i padri dicevano del dogma. Il dogma c'è, quello è. E poi piano piano questo dogma però viene conosciuto, non che cambia. Sapete che cos'è il dogma? È un qualcosa definito e stabilito dalla Chiesa. Non è che cambia, viene maggiormente conosciuto. Viene approfondito, viene studiato, ma non cambia, rimane sempre lo stesso. Allora il dono viene ricevuto, viene donato da Dio, ricevuto. C'è proprio una pagina che parla della differenza, però...
Sì, non possiamo adesso leggere...
Questo è, in breve, a lettere di Mazzacano, questo è, insomma, alla fine. E dicevo, ripeto questa cosa qui perché è importante, non dobbiamo attendere chissà che cosa per stravolgere la nostra vita. Ma la nostra vita è già stata stravolta quando Dio interrompe nella nostra storia, nella storia di ciascuno di noi, attraverso il suo dono. Quando Gesù dice voglio che abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, cioè completamente, ma quale vita, scusate? Avete mai riflettuto su questa frase di Gesù che dice voglio che abbiano la vita e che l'abbiano in abbondanza? La sua vita. La sua vita. Perché non c'è altra abbondanza. Altra abbondanza non ci può essere in altre vite. La mia vita non può essere abbondante se non è legata a Lui. Perché? E allora quando Gesù dice voglio che abbiano la vita, l'abbiano in abbondanza, voglio che abbiano la sua vita, la sua stessa vita. D'altronde l'abbiamo detto prima, no? Quando diceva San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E non è più la mia volontà, ma è la stessa cosa la diceva, tra virgolette, San Massimiliano Maria Colbe, no? Quando parlava dell'Immacolata. Diceva, non devo essere più io che vivo, ma l'Immacolata che vive in me. Ed è la stessa cosa, sapete, né più né meno, perché se prima abbiamo detto che il modello e la guida è lei, vuol dire che lei è colei che ha vissuto fino in fondo tutto questo. E allora nel momento in cui avviene questo scambio, che avviene lo scambio con Gesù Cristo, è naturale dell'oggi, non può essere diversamente. Maria non può portarci ad altri. Non è che avviene lo scambio con Buddha o con Maometto, non è possibile, no? C'è qualcosa da aggiungere?
Ho solo due righe che ho trovato qui, quando dice, parla della creazione, dice che Dio, a proposito dell'uomo, lo chiamò dal nulla, lo formò, gli diede l'essere e gli diede doppia vita. La vita dell'uomo è quella della mia divina volontà, per portarlo sempre stretto nelle sue braccia creatrici, per conservarlo bello, fresco, felice come lo aveva creato. E così ci vuol far tornare attraverso il dono della divina volontà. E questa grande differenza alla quale abbiamo accennato. Il dono. Dovremmo arrivare a fare la volontà di Dio come la fa Dio, che non è mica schiacciato dalla sua volontà, mica si sente che fatica devo fare la mia volontà, no, è vero? Ecco, il dono ha come meta questo, è una meta altissima, ma non è impossibile, perché se no non ci sarebbe offerta. Dio non chiede cose impossibili. Apre nell'impossibile umano le vie del suo possibile divino.
Proprio ogni santo che prendi di volere c'è un brano dove fa la differenza.
Sì, lo so.
Sì, sì, lo cercavamo qui, però leggerlo tutto
non
adesso.
Vorremmo adesso leggerlo tutto.
Però avevo una domanda da fare in relazione proprio a quello.
E cioè?
E cioè, quando parlava, metteva in correlazione il fare la divina volontà con la rassegnazione, l'essere rassegnati alla divina volontà.
È quello che stavamo dicendo.
Però, e diceva Luisa che sentiva per l'appunto che il vivere la divina volontà passava prima per il fare.
L'obbedienza, quella che abbiamo detto stamattina, certo. Certo.
Ma la rassegnazione, certo. E questa era la domanda, la rassegnazione è come proprio da dizionario, voglio dire, è un accettare qualcosa per l'appunto.
È un passo basso, ma è un passo che bisogna comunque fare, perché se uno si ribella non farà neanche nessun altro passo.
Ma non si potrebbe passare direttamente a dire io accetto, ma l'accetto come scelta.
Certo che puoi, se ce la fai.
Perché la rassegnazione io la vedevo in questi termini. Io non ho altra possibilità se non accettare subitamente questa cosa. poi vivi, vivi però non nella gioia, così certo. Come vuole il Signore. Certo. Non vivi nella gioia.
Dipende,
ma vivi nell'angoscia, nella tristezza.
Dipende. La situazione è un po' bassa.
Sì, è bassa, però sta pure che riesce a dare uno scalino un po' più avanti. Prima piano piano poi arrivare a
quello. Ma ci devi quindi passare per forza.
No.
Come il detto, sta chi ci passa e chi non ci passa, chi fa direttamente la strada diretta.
Ah, quindi non è detto che
no, non c'è. Non è detto che ci debba essere gradualità.
No, no. Chi sceglie, e chi sceglie la gioia, non è chi dice a mamma mia non c'è più niente da fare. Sì, sì.
Anche se però ecco, fuori del dono, fuori del dono c'è l'assegnazione cristiana e basta.
E quindi è passiva come
no. Quindi è quello che dicevo io prima.
C'è l'accettazione, l'offerta, ma è tutto di meno.
In questo.
Infatti stiamo certo. Dicendo questo, che è sostanziale. Certo. Sostanziale.
Secondo me ti puoi assegnare per amore o ti puoi assegnare anche...
Sì, ma comunque c'è differenza, non c'è da niente. Sì. Comunque l'assegnazione non è vivere sì, mal di
niente. Puoi anche assegnare per forza o comunque per amore, credo.
Però comunque l'assegnazione...
Scusate, comunque la divina volontà, il divin volere come dono è una scelta continua, costante. È una scelta ed è lì proprio, forse è bene che lo chiariamo ancora una volta. La differenza più grande è questa, che non solo accetto quello che capita, lo offro al Signore e va bene, ma scelgo quello che vuole il Signore anche quando potrei fare diverso. Questo è il punto fondamentale di differenza. Lo spirito mi indica una via e io potrei anche farne un'altra perché non sono obbligata dalle circostanze o perché mi è cascato un mattone in testa e mi devo tenere ghiaccio. No, posso scegliere una via o un'altra via. Scelgo la via che mi indica nel divino volere lo spirito di Dio. Questo non è né rassegnazione né ineluttabile, questa è una scelta. Una scelta, questo non è il primo gradino, questa è quella che nella divina volontà chiamiamo la croce di luce. Per cui, però, vabbè, è anche giusto che si faccia, ognuno fa il suo cammino graduale o non graduale come può, senza preoccuparsi di non aver fatto il tal gradino.
No, ma io ho capito che è una gioia
enorme, certo. Certo, perché diventa una cosa mia, faccio mio, quello che il Signore desidera, siccome lo desidero anch'io, perché l'ho fatto mio, accogliendo di ben volere, non mi pesa più di dire di sì, di farlo. Lo scelgo, lo faccio mio, sempre però, sempre. E quindi questo...
Anche perché nella situazione scegliere.
Bisogna chiarire, come si fa a sceglierlo? Si rinuncia alla propria volontà e lì.
E certo, la mia volontà l'ho consegnata.
Il problema grosso sì. del divin volere è la lotta contro la propria volontà.
Questi sono i passi che dobbiamo fare, certo, consegnare la nostra volontà per avere in dono la divina volontà. Non è una cosa automatica, è un cammino, è logico, sì. Certo.
La difficoltà è la rinuncia alla propria volontà che non vuole.
E ci prova, certo, altrimenti sarebbe una cosa facile, invece è semplice ma non proprio facilissimo.
Prima ci sono gli incroci,
parlate uno per volta però, perché altrimenti non ci siamo. Chi è che toccava?
Prima ci sono gli incroci e poi vengono le croci. Incroci nelle scelte, però accettare le croci.
Voglio dire una cosa. Allora, io non riesco a spiegare bene, però se noi sappiamo, almeno io so, che il Signore fa quello che mi è necessario, cioè quello che mi serve come necessario, e non succede quello che io chiedo, anche se, cioè quello che si propone, quello che io chiedo, penso che va bene o no? Io non riesco a spiegare, purtroppo.
cioè praticamente io ho scelto di vivere nella divina volontà, sì. Ho scelto di vivere quello che il Signore mi dona. Quindi se mi capita, mi è capitato qualche volta che potevo avere una cosa e non è successa, cioè io non mi dispiace, perché so che quella cosa non era da me, perché il Signore non lo voleva.
Fa parte dell'accogliere.
Forse io adesso mi sono spiegato un po' prima.
No, no. Fa parte dell'accogliere quanto accade. Questo... Un'altra cosa, questo è importante quello che hai detto, perché un altro segno forte che stiamo vivendo nella divina volontà è se siamo sempre comunque pronti a cambiare i nostri progetti nel momento in cui il Signore se ne indica degli altri. Questo anche buoni i nostri progetti santi, non i nostri peccati, perché altrimenti i nostri progetti santi, buoni, il Signore ci fa capire, perché mica ci molla lì, quando abbiamo chiesto il dono ce lo vuole dare, ci assiste momento per momento con lo Spirito Santo e ci fa capire che cosa desidera. E allora noi mettiamo da parte il nostro progettino, anche buono, per seguire quello che il Signore sta proponendo. Questo è un segno forte della divina volontà.
Penso che questo sia. Io
sono spiegato. Sì, 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 ti sei spiegato benissimo.
Non c'è altro.
Insomma, un cammino bello, ma è difficile. Un cammino bello, però è difficile.
Sì, ma quando riesci a capire che la tua volontà è il tuo peggior nemico e ti vuole morta, mentre la divina volontà è il meglio che ti possa capitare ed è la vita, non solo la vita chissà quando, la vita eterna, no? Ma la vita qui, adesso e subito, e non è poco questa, eh? Allora se riusciamo a fare questo passo di comprensione e di accoglienza diventa molto meno difficile.
Stavamo dialogando un attimo e gli avevo chiesto dove ho messo una cosa che dovevo portare giù. La torta. Se già avete guardato la condividiamo, sarà un pezzettino ciascuno, la condividiamo.
Un bambino come fa la divina volontà nel suo silenzio?
Beh,
già nel fatto di essere bambino già lo fa. D'altronde Gesù ha detto: se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Vedi, il bambino per esempio adesso sta facendo quello che dovremmo fare noi, sta andando di là. Ma perché sta andando di là? Perché si fida di te,
si lascia portare, ben tranquillo, non si preoccupa, non dice: Massimo, ma che fa, come mi tiene, dove mi porta?
No, ma me lo sta dicendo, però vedi.
Allora, devo chiedere una cosa, sempre continuando il discorso di prima.
Voce, scusate, c'è una domanda, se no non sentiamo
niente. Tu dicevi prima che noi nella vita abbiamo dei progetti, che queste volte magari dobbiamo abbandonare quel progetto per fare quello che ci chiede il Signore. Però tante volte magari ci riesce difficile capire quello che vuole.
Quando non camminiamo nella divina volontà, se no non ci riesce facilissimo, perché lo Spirito Santo, come dicevamo, che non ci molla, ci marca uomo con linguaggio sportivo, ci indica tutto, perché noi gli abbiamo dato questa libertà, perché se no ci lascia fare tutto quello che vogliamo, ci siamo liberi di andare, ma se ci siamo consegnati, chiediamo continuamente e costantemente la guida, lo Spirito non ci molla e ci guida, appunto. Gli diamo il volante e ci porta dove dobbiamo andare. E siamo sicuri, non abbiamo dei dubbi, eh? Quando lo Spirito ci guida, noi non è che ma sarà o non sarà, no, è. E c'è questa certezza interiore. Dove sta fatto? Questo ha fatto padre. È andato sopra. Certo, fatti sentire da tutti però.
La differenza fare la confessione con un sacerdote che è nella divina volontà o farla con un altro che non è della divina volontà.
La differenza è per noi che ci sentiamo tanto meno a nostro agio, perché purtroppo confessiamo cose che non sono comprese. E questo è sì. Però comunque ci confessiamo dove possiamo, perché non troviamo sempre un sacerdote che conosce sé quella divina volontà. Però ci dobbiamo confessare lo stesso.
Stavamo facendo l'accoglienza che
No, ma non per mancare per cattiveria, per mancare, no, semplicemente sì, perché è capitato anche a me, magnifica persona, fra l'altro, di confessare appunto alcune cose che nella divina volontà del noi sono mancanza, e di sentirsi dire: ma il peccato dov'è? In effetti, per fortuna il peccato non c'è, perché il peccato speriamo di averlo abbandonato, però senti che non sei stato in sintonia con la divina volontà in questa o in quella circostanza, e lo confessi, ma un sacerdote che non la conosce pensa che sia un maniaco. Eh sì, purtroppo. E allora vabbè, comunque accogliamo comunque la soluzione, la benedizione del Signore, che è sempre validissima chiunque ce la dia, perché comunque viene da Santa Madre Chiesa. Certo, non va bene per la direzione spirituale, per noi.
Sappiamo che vengono fatte delle profanazioni orribili contro l'Eucaristia, e quindi uno deve intervenire, cioè ci sono queste cose.
Solo che in alcune comunità viene imposto di prendere la comunità.
Questo è sbagliato, perché non si può obbligare a prendere in mano, non si può obbligare.
Anche i bambini di prima comunione.
Certo, questo è un abuso, è un un abuso che si fa.
Non viene insegnato che ci sono due modi per prendere. Padre, allora non si può.
Io so
imporre.
Che è una cosa momentanea.
Non si può imporre.
Non
si può
imporre.
Se è stato fatto, allora si può protestare.
Se...
No, gli darà.
Allora...
No, ha il diritto di ricevere
la nostra benedetta sede di novità ha portato a tutto questo. Che anche noi all'inizio, tutti quanti, anche dico a noi per dire tutti, entusiasti tutti quanti questi mani a questo chiama tocca. Che dobbiamo toccare?
Come se non lo toccasse?
Appunto. Chi il sacerdote che vi impone, come anche il contrario, però almeno quello che fa il contrario fa una cosa buona. Il sacerdote che vi impone di ricevere la comunione sulle mani va denunciato, scusate sono duro perché devo essere duro, va denunciato all'autorità competente, non ai carabinieri, al vescovo. Se anche il vescovo vi dice così, dovete avere il coraggio di farlo però. Anche se è il vostro parroco o se è il vostro amico, dovete avere il coraggio di farlo. Vabbè? Se il vescovo dice la stessa cosa, andate a Roma, c'è un documento che dice così, che gli abusi liturgici, gli abusi sull'Eucaristia vanno denunciati all'autorità competente. Quindi, comunque sappiate che è un qualcosa che Dio concede lunga vita al Santo Padre, che è un qualcosa di passeggero, perché il Papa è intenzionato a togliere questo abuso liturgico. Poi sappiate un'altra cosa, c'è un magistero, forse posso sbagliare, ma penso che deve, è così, c'è un magistero scritto e orale del Santo Padre, no? Cioè le encicliche, ma c'è anche un magistero pratico. Cioè come si comporta il Santo Padre nel celebrare l'Eucaristia o nel far ricevere l'Eucaristia? Il Santo Padre fa ricevere solamente l'Eucaristia in ginocchio e sulla lingua. Quando è stato a San Marino, alla diocesi di San Marino, è stato annunziato pubblicamente che durante la messa del Santo Padre non veniva data la comunione sulla mano, che sarebbe stata data sulla lingua e possibilmente chi poteva in ginocchio. Quindi il magistero pratico del Papa. Ma quelle che vi dicono delle comunità o delle cose, infischiatevene altamente, perché solo la Chiesa ha il diritto di legiferare su queste cose, non i catechisti, quindi capite a che cosa mi riferisco, anzi no, ve lo posso pure dire, neocatecumenali, bello, chiaro e tondo, a me non importa, però sta pure registrando, mi fa piacere, ce lo andassero pure a dire, ai neocatecumenali, che comunque pure se sono stati approvati, per me sono eretici, chi non riconosce la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia prima e dopo la celebrazione della Santa Messa è un eretico, non si può chiamare diversamente. Gesù Cristo è sempre presente. Chi non riconosce la presenza di Gesù eucaristica anche nel più piccolo frammento dell'Eucaristia è un eretico, non si può chiamare diversamente. Non si può prendere la tovaglia con tutte le ciò che rimane e andare a sbatterla come se stesse sbattendo un salata, una tovaglia da tavola. Non si può.
Noi che abbiamo consacrato, e i nostri figli frequentano la nostra parrocchia, la nostra parrocchia viene insegnato.
Sì, anche nella nostra.
Te l'ho detto in questo momento cosa bisogna fare. Redentoris Sacramentum, mi pare che si chiama il documento. Non è che deve diventare chissà che cosa, un affare di Stato, attenzione, perché sennò andiamo dietro a questo e perdiamo l'essenziale, però c'è un documento che dice che bisogna fare in questo modo, mi pare che sia Redentoris Sacramentum.
La mia domanda era un'altra, se noi non... cioè quello che insegnano nella nostra parrocchia ai nostri figli non
abbiamo il dovere di spostare i nostri figli in altre parrocchie, o siccome quella è la nostra parrocchia, allora dobbiamo accettare e sperare che le cose
vanno. Io penso che innanzitutto avete il dovere di andare a dire che le cose non vanno bene, pensa.
Padre Mario, scusate, a me è capitato appunto, la catechista ha spiegato sia in un modo che nell'altro modo come si può fare.
E questo è più onesto.
Mia figlia però è venuta e mi ha posto questa domanda, io inesperta forse l'ho sbagliata, dico no mamma, si prende come il Signore ce l'ha detto, con la, il sacerdote deve, io non so se l'ho sbagliata, dato che ho anche un'altra bambina. Che deve
la prima educazione spetta a te, quindi, e in questo caso l'educazione è buona, quindi faccio la mano e ti preoccupare. Comunque. Fermiamo le domande su questo. Ecco, fermiamo le domande su questo argomento perché penso che sia chiaro per tutti, siamo solo stati abbastanza chiari. Che altro dobbiamo fare?
La preghiera.
Ah, c'è una preghiera finale che abbiamo lasciato.
Ecco, io vorrei dire una cosa, tutte queste cose che abbiamo detto e spiegato sono anche importanti, perché è giusto poi conoscere tante cose, però stiamo attenti, perché sono comunque ci distraggono dall'essenziale di cui ci stiamo occupando. In questo momento, per esempio, stiamo parlando del divin volere, che è l'essenziale, perché siamo qui per questo. Stiamo cercando di approfondirne gli aspetti possibili e di aiutare anche chi è nuovo, eccetera, eccetera. Questa discussione ci ha portato fuori, non che non fosse valida o quello che è stato detto, però non so se mi spiego. Sono modi di deviarci con delle cose importanti, interessanti, buone, sante. Aspetta che ti occupi di qualcos'altro. Dobbiamo stare attenti anche a questo. È una distrazione santa, perché sono cose sante, però è una distrazione. E il nostro pensiero se ne va dietro queste cose qua. E il Fiat dove è andato a finire nel frattempo?
Volevo chiedere una cosa, cioè, ma spirito santo interviene anche nel bloccare le distrazioni?
Lo Spirito Santo interviene nel bloccare le distrazioni quando glielo chiedi. Per esempio in me, in questo momento, è intervenuto.
Quindi bisogna chiedere sempre.
Sempre. Sì, e soprattutto essere attenti, vigilare, accorgersi di che cosa sta succedendo. E invece non ce ne accorgiamo. È vero o no? Cioè in questo momento è stato anche importante che sia successo questa cosa, perché così ci stiamo
a capire.
Sì, perché sono mille le cose che potremmo prendere in considerazione, no? Anche problemi liturgici di tutti i tipi e anche altri problemi. Basta di portarci fuori dal bene volere. Qualsiasi cosa, purché si allontaniamo dal devil volere, cerchiamo di saperlo questo, Perché siccome è il bene supremo, si infila il nemico anche in queste cose.
Una tattica.
Sì, perché non ci propone il male oramai, insomma, non siamo così rimbambiti da non accorgersene, no? Ci propone qualche altra cosa.
Volevo chiedere al padre, ma perché non piace questa parola? Lei volevo chiedere. Perché quando diciamo il padre nostro, diciamo, non indurci in tentazione, ma mica è Dio che ci dice. Appunto, questa non è una
è attinente perché il divin volere è proprio esplicitato al massimo nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Il non ci indurre in tentazione è una traduzione, scusate, quando poi ci attacchiamo le nostre discussioni a due o tre è ancora peggio, no? Ecco, è una traduzione che mi pare che ultimamente è stata ripetuta, è vero Padre Mario?
Certo.
Adesso il Padre Nostro si traduce, dimmelo tu.
Io ricordo com'è, però questa è un'azione. E non ci abbandonare la tentazione. Ecco, sì. Vabbè. Io devo fare però per forza un appunto, anche se usciamo un attimo sopra, un'altra volta. Ecco, non, adesso vi ho detto di non anticipare la Chiesa. Sulla scrittura c'è scritto così, hanno fatto la nuova traduzione. Quando la recitiamo, in privato facciamo quello che vogliamo, soprattutto io lo sento qualche volta in pubblico, non anticipiamo la Chiesa non ha cambiato ancora le preghiere.
È ufficiale come Bibbia, ma non come preghiera. La preghiera è sempre la stessa. Perché sennò quello era l'allegro di Maria. Sì.
C'è qualche altra domanda attinente al Divino Volere? In tema.
Vorrei domandare una cosa. Siccome abbiamo parlato e quando prendiamo una decisione, ci sono state scelte.
Voce.
Allora volevo dire questo, io ho fatto una domandina per avere una certa cosa, la quale ci tenevo molto, però mi arriva la risposta e solo per 10 punti mi viene tolto la possibilità di averla. E allora però nel frattempo ci sarà scritto che devo fare il ricorso. Però nel momento in cui io leggo il risultato, dico questa è una prova che Dio mi ha voluto fare. Che avevo chiesto aiuto al Signore, Dio di mio tempo. Però adesso questa che potevo fare le cose mi ricordo di disgrazione perché ero partita, è una prova e non ne volevo sapere più. Questa tentazione che mi sta venendo, io con mia sorella devo lottare perché tu puoi fare le cose, non lo fa. Io dico no, non ci penso, non voglio sapere per non dire tante cose. In effetti, come si fa a dire, era una prova che Dio mi può fare. Cioè ho detto bene, o è solamente una mia fantasia, o è effettivamente una prova. Come faccio a sapere se o non è?
Aiutate che Dio ti aiuti.
Lo puoi fare tranquillamente il ricorso.
No, posso fare.
Certo.
Assolutamente sì.
Ma se io avevo chiesto a voi, perché non avevo dato prima?
Perché probabilmente il Signore vuole provare anche con la nostra costanza. Aiutati che Dio ti aiuta.
Scusa un attimo.
Allora, cerchiamo di capire una cosa. Per favore, cerchiamo di capire una cosa. Il fatto che il Signore ci guidi, pensaci tu, eccetera, eccetera, non significa che noi non dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare nel migliore dei modi, con zelo, con intelligenza che ce l'ha data il Signore, con i mezzi che ci ha dato il Signore, fra cui anche la scienza, eccetera, eccetera. Noi facciamo tutto quello che possiamo, nel migliore dei modi. Onesto, ovviamente, con carità, con amore, eccetera, con impegno, no? Ecco. Questo dobbiamo fare, poi senza occupandoci delle faccende di cui ci dobbiamo occupare, senza preoccuparci, senza andare in ansia. A quel punto poi ci sono i risultati, non ci sono, eccetera, eccetera. A quel punto, Signore, pensaci tu. Mi hai anche accompagnato fin qui, dove io non arrivo, sicuramente arriverà il Signore e accoglierò quello che devo accogliere. Ma non vuol dire pensaci tu, adesso io mi metto qua. Non faccio niente, tanto ci pensa il Signore. Io il mio lo devo fare. Allora adesso non vogliamo entrare nei dettagli delle cose tue, però se c'è una cosa civile, per modo di dire, che va comunque compiuta e per la quale si può fare un ricorso, uno lo fa tranquillamente. Poi non si dispera di come va a finire, questo sì, lo lascia comunque in mano al Signore.
Non mi sono disperato, no. Che aveva
sì, precedente. Ma neanche ti devi fermare se puoi andare avanti.
No, io precedentemente a fare questa domanda avevo chiesto aiuto a pensare le mie cose e sai, sì, vabbè, è bello. No,
poi... Ma ti può aiutare anche dandoti la possibilità di fare un ricorso.
Poi mi ha dato questa possibilità e questo io sono tentato, non so
cosa. No, che tentato, te lo fai tranquillamente.
Posso andare, no, cioè sì, a fare il ricorso.
Sì, sì, sì.
Poi parlo dei confronti del Signore.
Ma hai detto che padre Mario adesso, fatti pure il tuo ricorso tranquillo.
Vabbè, vabbè.
Il giornalino,
sì.
Un attimo, la preghiera e poi facciamo la torta.
Se non ci sono altre domande, facciamo la piccola preghiera che abbiamo in fondo al foglio. Ci sono? Va bene? Ci siamo? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, fa che possiamo vivere nell'oggi eterno della divina volontà, segnati solo dall'amore, così sia.
Diamo la benedizione. Signore sia con voi. Per i meriti e l'intercessione del cuore immacolato di Maria, nel divin volere vi benedica, vi custodisca, vi difenda, vi protegga, vi liberi e vi guarisca Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Concludiamo allora con un canto finale, poi se aspettate un attimo, vi fermate un attimo, perché ecco, facciamo la torta, c'è un pezzettino di torta, ma un pezzettino.